la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti apriamo la newsline di oggi. Un buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione già operativa ai nostri inviati al G7 che apre i lavori prestissimo oggi a partire dalle 8:30. Seguiremo la giornata, l'evoluzione e soprattutto il dibattito, ma ne parliamo anche poi attraverso la nostra rassegna stampa e i contributi che già abbiamo realizzato e che commenteremo insieme. 342-8104-111. Uno sguardo però in apertura al meteo, quest'oggi in collegamento dall'AMA. Giorgio Bartolini, ben trovato.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, c'è un cielo grigio, ma sappiamo che non sarà una brutta giornata.
No, direi di no, a parte in queste prime ore della mattina in cui il cielo sarà tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, ci potrà essere anche qualche debole pioggia sulle zone appenniniche, in particolare orientali, ci potrà essere anche una spruzzata di neve a quote intorno a 1100-1300 metri, questo a testimoniare l'ingresso di un impulso di aria fredda dall'Europa nord orientale che farà nella giornata di oggi calare un po' anche le massime, con sensazione di freddo anche acuita un po' dal vento che tenderà a intensificarsi nelle prossime ore, vento di grecale che poi tenderà a portare via le nuvole nel corso della mattina a partire dai settori nord-occidentali, tanto che nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, qualche addensamento residuo sulle zone appenniniche delle province di Firenze e Arezzo. Abbiamo detto temperature in diminuzione, valori intorno a 11-13 gradi sulle zone interne della regione, interne di pianura, 13-14 invece nelle zone prossime alla costa. Domani tempo stabile e soleggiato, calano un po' le temperature minime laddove soprattutto non soffierà il vento durante la notte, le pianure più interne come per esempio il Val d'Arno superiore, la pianura tra Firenze e Arezzo dove potremo anche scendere localmente anche sotto zero, invece temperature positive altrove con però temperature minime inferiori a 5 gradi, le massime torneranno a salire fino a 15 gradi, domani anche attenuazione del vento, per cui giornata abbastanza gradevole.
Ci arriva un messaggio, ci chiedono se pioverà sulla montagna senese.
Per quanto riguarda la giornata di oggi direi proprio di no, anche nei prossimi giorni sembra che non piova, un modesto peggioramento è atteso nella giornata di domenica, ma sembra coinvolga maggiormente le zone settentrionali della regione.
E allora grazie per tutte queste informazioni e anche le risposte ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. L'AMA che risentiremo domani, adesso breve pausa e poi torniamo con voi.
Il Centro Pecci di Prato presenta Centro Pecci Piano Festival. Il progetto curato dai pianisti Giovanni Nesi e Edoardo Turbil prevede 3 concerti al pianoforte all'interno delle sale di Eccentrica, le collezioni del Centro Pecci.
Domenica 17 novembre alle 11 Andrea Bacchetti, da Bach a Chiambretti, 4 secoli di musica in TV. Musiche di Bach, Cimarosa, Scarlatti, Mozart, Schubert, Liszt, Debussy e altri. Costo 15 euro, concerto più ingresso alle mostre, fino a esaurimento posti. Info e programma completo centropecci.it.
Perché a Natale i nostri ascoltatori sono più dolci? Perché mangiano il panettone di Controradio.
Acquista il tuo panettone in tiratura limitata sul sito controradioclub.it o passando in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
Ma non dimenticarti di far felice anche Controradio associandoti al Controradio Club. Iscriviti online sul sito controradioclub.it o direttamente in radio.
E goditi un Natale radiofonicamente dolcissimo. Sabato 16 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, radio aperta. Ti aspettiamo.
Contro radio.
Alle 8:10 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e come di consueto anche dall'home page del nostro sito controradio.it. Tante notizie, commenti, analisi già sul G7 dedicato al turismo, ma soprattutto su tutto ciò che si è smosso anche in città in termini di eventi, mobilitazioni, iniziative, annunci, anche impegni da parte dell'amministrazione fiorentina rispetto al decalogo sul turismo, il botta e risposta tra Firenze e la ministra Santanchè, le valutazioni sull'overtourism, c'è o non c'è, come definirlo, è una bestemmia o meno, le key box se insomma sono bruttine come dice Santanchè o devono essere tolte come si impegna a fare il comune di Firenze. Poi c'è stata tutta la mobilitazione di Salviamo Firenze che proseguirà anche nei prossimi giorni. Ieri un'iniziativa rispetto proprio al non benvenuto dato al G7 che attraverserà la città, ma davvero inciderà poi su quella che è la riflessione sulla gestione del turismo non solo per il nostro territorio ma in generale rispetto all'impatto che ha sia sulle città che sulla vivibilità di queste. Ebbene, continuiamo a parlare di questo caso che i box esposto in procura alla ministra, è vero sono brutte, l'apertura della Repubblica, i proprietari di case affittate ai turisti si appellano ai PM contro il blitz che ha marchiato centinaia di cassette per le chiavi, parte il G7, Briatore spiega, ci vuole un unico museo in città. Chi l'avrebbe mai detto che il dibattito su gentrificazione e overtourism sarebbe stato dominato da piccole scatolette di plastica, le famose K-box messe fuori dai portoni. È l'ultima guerriglia comunicativa scoppiata in città, il comune le vieterà a partire dal 25 e ovviamente insorgono proprietari e gestori degli immobili messi a rendita. Intervenuta, dicevamo, anche la ministra in occasione dell'apertura del primo G7 del settore, due giorni di lavori a partire da oggi, ieri la cerimonia ufficiale e anche delle iniziative a margine importanti che si sono tenute a Firenze, nel caso di ieri alla Camera di Commercio. Credo che l'Italia per troppi anni abbia avuto un turismo del tutto casuale, il grande problema dell'overtourism non è soltanto la complessità dello schiamazzo sotto casa ma c'è anche una chiusura culturale quando tu non percepisci il vantaggio per te stesso. Questo quanto ha affermato Onorato, assessore al turismo della città di Roma Capitale. Di necessità di un approccio sistemico e della differenziazione dell'offerta ha invece parlato Federico Amedeo Lasco del Ministero del Turismo. Sentiamoli nelle interviste raccolte da Domenico Guarino.
Il tema della specializzazione produttiva è un tema che in politica industriale normalmente ci se ne occupa. Secondo me anche dentro il comparto turistico bisogna occuparsene. La domanda è dove si forma il valore. Se il valore si forma, dove si forma il valore, dove facciamo l'innovazione e come distribuiamo tra il luogo dove si raccoglie il valore e il luogo in cui si costruisce l'innovazione. È chiaro che il territorio conta. 5 chilometri quadrati del centro storico più bello del mondo, non si offenderà nessuno degli altri, però sono 5 chilometri quadrati. Non può essere che noi puntiamo a far crescere la domanda e a concentrarla dentro 5 chilometri di metri quadrati. Dobbiamo alzare la quota di rilascio di valore da parte di chi usufruisce di questo asset e fare in modo che mentre cresce il valore cresce la possibilità di rilasciare reddito dei soggetti che, passatemi la battuta, dormono altrove. Non è impossibile. La mobilità dolce aiuta nella media distanza, i servizi di trasporto, il travel organizzato aiuta nella lunga distanza e tra l'altro ci consente di intercettare tipologie di domanda diverse. Mentre lavoriamo sull'offerta intercettiamo tipologie di domanda diverse, quelli che desiderano stare tempi più lunghi ma poi gli costa troppo farlo in un luogo anziché in un altro e ne vogliono usufruire come se fossero cittadini, e quelli che invece vengono a una cosa che anni fa si diceva essere bruttissima, il turismo mordi e fuggi.
L'apertura del Corriere Fiorentino Turismo, più poteri ai sindaci, protesta dei residenti per il vertice di Santanchè che si scontra con Palazzo Vecchio, Firenze, Milano, Roma, Venezia e Napoli unite nell'appello al governo alla vigilia del G7. E sul turismo Venezia ha già una legge speciale, come sappiamo, ma forse è il caso di rinforzarla e rimpolparla di finanziamenti che ormai sono prosciugati. La norma non è meravigliosa, ma facciamo il pane con la farina marina che abbiamo, questo quanto ha dichiarato Simone Venturini, assessore al turismo del comune di Firenze, a margine del forum Il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile. Sappiamo quanto Firenze si richiami a Venezia per la richiesta al governo di una legge speciale anche per il capoluogo toscano, ma sentiamo proprio Venturini nell'intervista di Domenico Guarino.
È una norma non meravigliosa, però facciamo il pane con la farina che abbiamo, e quindi è in discussione in consiglio comunale proprio in questi giorni un regolamento che prevede tutta una serie di iniziative volte non tanto a penalizzare in maniera ideologica chi effettua un'attività legittima, non a intervenire retroattivamente su diritti acquisiti e su appunto anche investimenti fatti, ma lavora per innalzare la qualità e introduce una moratoria intanto di 2 anni, di 1 anno e mezzo, per bloccare i numeri di locazioni turistiche a quelle esistenti. Quindi chi oggi la effettua avrà il tempo necessario per registrarsi. La registrazione prevede una scia, prevede una procedura urbanistica, e chi oggi vuole fare locazione turistica aderisce a un patto col comune in cui introduciamo una serie di obblighi, primo tra tutti l'obbligo di accoglienza di persona del turista, anche perché Venezia è una città complicata ed è non più comprensibile che il turista non sia accolto e informato di come funziona la città, la raccolta differenziata dei rifiuti.
State anche pensando, come in altre città europee del mondo, di limitare i giorni in cui si può affittare o il numero di case che si può affittare?
Credo che più che una legge che valga per tutti a livello nazionale servirebbe maggiore flessibilità, non solo in questo campo ma in tutti i campi, alle città turistiche, perché ogni città ha dinamiche. Siamo un paese lungo e stretto, e quello che vale per un piccolo borgo del Chianti non vale per una grande metropoli come Milano, e non vale né per Firenze né per Venezia. Quindi ogni credo comune conosce meglio dello Stato centrale cosa serve a quel territorio.
E poi la storia dal Corriere che vi segnaliamo era la superstite del palazzo simbolo delle K-Box, io sfrattata, qui un altro Airbnb, racconta. Naturalmente proseguiremo nella raccolta della testimonianza e delle riflessioni anche nell'ambito della rubrica Viola cerca casa, in onda ogni mercoledì all'interno di Dirlo a Controradio. Vi ricordo la mail violacercacasa@controradio.it per inoltrare le vostre segnalazioni, testimonianze, casi, annunci particolari emblematici che fanno parte di questa giungla davvero della ricerca di un'abitazione a Firenze che sia sostenibile dal punto di vista sociale, personale e anche economico. Amazon e i diritti, la battaglia che unisce Montachiello e New York, il sindacalista star americano si schiera col Corriere licenziato a Pisa, foto notizia dal Corriere. La Nazione di Firenze decide invece di aprire con Arriva il pronto soccorso light. Entro Natale al massimo previsti 3 punti di intervento rapido dell'ASL per gestire i casi non gravi, saranno a Torre Galli, alle Piagge e al Serristori.
Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare. We'll be right back.
Alle 8.20 stanno arrivando tanti messaggi di analisi, testimonianze, commenti rispetto ai temi che vi abbiamo anticipato al 342 81 04 111. Poi nel corso della trasmissione li leggeremo e li manderemo anche in onda. Sono anche dei sonori, ma adesso affrontiamo una tematica che non è disconnessa e non legata alle riflessioni che facevamo. Le pratiche neocoloniali continuano a devastare il sud del mondo. Parliamo di deforestazioni, estrattivismo, l'agricoltura intensiva. Di tutto questo si ragiona a Firenze oggi pomeriggio dalle 15.30 presso l'Aula Magna dell'Università di Agraria nel piazzale delle Cascine, un evento promosso dal COSPE oltre la tempesta per un'ecologia decoloniale. E salutiamo Anna Meli, presidente del COSPE, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dicevamo, riflessioni non slegate, perché come spesso facciamo anche da questi microfoni nell'ambito dei nostri spazi informativi con i professori, i docenti e gli esperti che danno la loro disponibilità, sia che si parli di alluvioni, di emergenze di carattere ambientale, di mancanza di strategie, di politiche che vadano verso una rigenerazione urbana, si arriva poi a riflettere su queste pratiche che dal sud del mondo poi in realtà hanno logiche, anzi forse non sono logiche, sono contrologiche, che non ci portano a immaginare un futuro sostenibile.
Sì, oggi noi abbiamo voluto organizzare questo incontro di riflessione con degli esperti e delle esperte molto interessanti, perché ormai da tempo riteniamo che il tema della decolonizzazione sia un po' il tema centrale che ci deve attraversare tutti e tutte, perché riteniamo che i concetti di, appunto, cambiamento climatico, crisi anche del sistema economico si intrecciano fortemente con la questione della giustizia ambientale, giustizia sociale, giustizia economica. In verità quello che vorremmo mettere in luce è proprio come da molti paesi del sud del mondo, ma anche da esperte afrodiscendenti o appartenenti a minoranze, o che hanno comunque fatto una riflessione importante a livello accademico, dell'attivismo su questo tema, ci arrivi un messaggio chiaro e forte, che ad esempio il concetto di cambiamento climatico, crisi climatica, non si può slegare dal concetto di giustizia climatica, economica e sociale. Appare chiaro come, appunto, come dicevi te inizialmente, il sistema proprio economico attuale sia basato su un concetto, appunto, di estrattivismo, di sfruttamento non solo di risorse, ma anche, appunto, di manodopera, di lavoro a basso costo. Sono tutti temi che si intrecciano e che trovano nel momento, appunto, della crisi climatica, del concetto del cambiamento climatico, uno snodo chiave, perché da qui, da oggi, si appare chiaro come questi concetti si legano. E quindi oggi, diciamo, abbiamo degli studiosi molto interessanti, degli esperti, fra cui un attivista diciamo afrodiscendente che vive in Belgio, Stéphanie Ngalula, che ci, appunto, ci porterà a immergersi un po' in questa nuove prospettive, nuove visioni che dovremmo avere.
E poi è un asse intersezionale che è stato ben evidenziato anche nelle mobilitazioni che dai territori abbiamo raccontato. Pensiamo alla mobilitazione, no, della GKN, al processo di reindustrializzazione dal basso, ma penso alla comunità di Mondeggi, pensiamo alle mobilitazioni dei giovani di Fridays for Future. Ormai giustizia ambientale e sociale non possono davvero più non essere pensate insieme.
Sì, è proprio questo, infatti è da questo territorio, non a caso, diciamo, proprio a Firenze, anche insieme all'università abbiamo pensato a questo evento, e anche insieme al The Recovery Plan, che è una realtà del territorio fiorentino che su questo si sta impegnando tanto, proprio sul tema della decolonizzazione del pensiero. Ed oggi vorremmo provare a lanciare delle nuove parole chiave, anche insieme, appunto, a Federico Faloppa, a Selma Dos Santos Aldigna, che si collegherà da Baku, dove sta partecipando alla COP29. Stefano Liberti.
Anna Meli, parliamo di parole nuove, parole chiave. Il COSPE si impegna su tanti fronti rispetto al cambiamento di una narrazione attraverso lo strumento della parola che possa incidere poi nella percezione e nelle politiche. Pensiamo al lavoro che avete fatto rispetto ai migranti, alle donne. Quindi c'è bisogno davvero di riposizionarci anche da un punto di vista linguistico per poi poter cambiare pensando in maniera diversa.
Sì, noi pensiamo assolutamente di sì, cioè che dobbiamo tutti un po', a volte sembra e appunto ci viene sottolineato come la questione del linguaggio sia quasi un orpello, no? In verità se noi iniziamo ad usare nuove parole diamo significato e diamo, come dire, valore a dei nuovi concetti. Allora, pensiamo che abbiamo tanto da apprendere, imparare da appunto attivisti che noi incontriamo e incrociamo in tanti paesi europei e extraeuropei, dove il pensiero, diciamo, su questi e le riflessioni su questi punti sono veramente avanzate. Vorremmo provare a portare un contributo in questa città. Siamo molto contenti anche che la vice sindaca Paola Galgani sarà con noi, così come ovviamente la delegata per la cooperazione internazionale della Scuola di Agraria e il presidente della Fondazione Marchi, che ha sostenuto anche questa iniziativa. Quindi veramente vi invito a venire perché è un'occasione un po' unica e speciale di avere insieme questi esperti e queste persone.
E allora ricordiamo l'appuntamento Oltre la tempesta per un'ecologia decoloniale dalle 15.30 alle 18.30 in Aula Magna, Università di Agraria, Piazzale delle Cascine 18 a Firenze. Grazie ad Anna Meli per essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Minuti in attesa del GR di Popolare Network, ci prendiamo però un istante perché i nostri inviati, come anticipato, sono già sul campo per seguire il G7 del turismo, la Due Giorni che entra nel vivo a partire da questa mattina. Sandra Salvato da Palazzo Vecchio, immagino tu sia al luogo dove arriveranno i ministri, nei ministri, il luogo dell'accoglienza, diciamo.
Sì, buongiorno Chiara, scusami, ho perso le ultime parole, immagino però che tu volessi sapere se qui tutto procede come da copione. La risposta è sì, l'entrata dei cine operatori ha preceduto di poco l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni, abbiamo visto Eugenio Giani, Sara Funaro e naturalmente la ministra Santanchè. Al momento i lavori sono appena iniziati, quindi siamo ai rituali saluti, non ci sono novità naturalmente, ma nel giro di poco spero di potervi aggiornare e darvi insomma indicazioni su quello che si svilupperà durante tutta la mattinata.
Eh sì, tanta carne al fuoco e anche tante aspettative da questo vertice. Sentiremo appunto Sandra Salvato e Domenico Guarino che seguiranno i lavori di oggi in Palazzo Vecchio. Naturalmente vi aggiorneremo anche sui nostri canali cross mediali, poi andremo a leggere anche i commenti che sono arrivati in questa prima fascia di Newsline, ma tra qualche istante la linea passa Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo.
Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Sono le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
Donald Trump ha ottenuto la maggioranza anche alla Camera dopo il Senato, ora è ufficiale, i repubblicani controllano l'intero Congresso. Il presidente eletto ha ora mano libera per applicare il suo programma, ultimo tassello l'annuncio di una nuova clamorosa nomina per la sua amministrazione. Trump ha scelto per il Dipartimento di Giustizia un altro suo fedelissimo, il deputato della Florida, Matt Gaetz. Metterà fine all'uso della giustizia come arma e proteggerà i nostri confini, ha annunciato Trump. Gaetz è apertamente xenofobo, fervente antiabortista e sotto indagine per traffico sessuale e molestie su una minore. Gaetz è stato anche protagonista di una campagna contro i vertici del suo stesso partito. In queste ore diversi esponenti repubblicani si sono detti indignati della nomina.
A Bruxelles si tratta ancora per cercare un accordo sulla nuova commissione. Ursula von der Leyen rischia di non avere la maggioranza. I socialisti hanno annunciato che non appoggeranno Raffaele Fitto come vicepresidente del nuovo esecutivo europeo, ma senza i loro voti, oltre a quelli di Verdi e Liberali, von der Leyen non avrebbe i numeri. Sull'altra sponda sono i popolari a non volere la socialista spagnola Teresa Ribera per motivi di politica interna. Sperano così di mettere in difficoltà il premier di Madrid, Pedro Sanchez. Una situazione che rischia di allungare i tempi, se non addirittura di far naufragare la commissione von der Leyen.
La procura di Parigi ha chiesto per Marine Le Pen una condanna a 5 anni, dei quali 2 in carcere, e 5 anni di ineleggibilità nell'ambito del processo in cui Le Pen e altri 24 esponenti del suo partito, il Rassemblement National, sono accusati di aver usato in modo improprio i fondi pubblici del Parlamento europeo tra il 2024, il 2004 e il 2016.
La crisi in Medio Oriente, Human Rights Watch, in un rapporto che ha pubblicato oggi, accusa Israele di crimini di guerra per lo sfollamento forzato di civili nella striscia di Gaza. La ONG spiega che i risultati del rapporto si basano su interviste con sfollati di Gaza, immagini satellitari e resoconti pubblici condotti fino ad agosto di quest'anno. Secondo l'associazione umanitaria, rendere sistematicamente inabitabili ampie parti di Gaza, in alcuni casi in modo permanente, equivale ad una pulizia etnica. Intanto i bombardamenti non si fermano. Nella notte sono stati colpiti i campi profughi di Jabalia e Nuseirat nella striscia e in Libano, la periferia sud di Beirut.
In Italia 200.000 bambini tra 0 e 5 anni di età vivono in povertà alimentare, ovvero in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni 2 giorni. Rappresentano l'8,5% del totale, oltre la metà risiede al sud e nelle isole, quasi un bambino su 10 della stessa fascia d'età, pari al 9,7%, ha sperimentato la povertà energetica, cioè ha vissuto in una casa non adeguatamente riscaldata in inverno. Sono alcuni dei dati dell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, pubblicato oggi.
Un nubifragio paragonabile a quello avvenuto a Valencia per quantità di pioggia al metro quadro è quello che si è abbattuto ieri sul Catanese. Strade come fiumi, auto trascinate via, fango, detriti, giarre e riposto sono stati i centri più colpiti. Non ci sono state vittime e non ci sono dispersi. Oggi allerta gialla per la pioggia in 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e ancora la Sicilia. E noi con le notizie ci risentiamo alle 9:30 di nuovo. Una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso ci sono code tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci e a Calenzano. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Pericola e rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sul raccordo Lucca Viareggio, code a tratti tra Lucca Ovest e l'allacciamento per la 11 in direzione Lucca. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via del Mezzetta per lavori alla rete elettrica, chiuso il tratto via del Gignorio e via Pio Raina. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Viaggio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 33. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinzimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi. In via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 9 a sabato 16 dalle 19.30 e domenica 17 novembre a pranzo dalle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338 66 92996.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 15 novembre alle 21, Norilsk, di Enrico Falaschi e Giorgio Vierda. Uno spettacolo tra ecologia e storia, dal mito calcistico dello Spartak Mosca al disastro ambientale della città di Norilsk. Una riflessione su sport, libertà e sfide globali.
Come un origami, Travel Design Studio piega a misura di gruppo le mille possibilità del viaggio, con itinerari personalizzati, per condividere l'esperienza con altri viaggiatori innamorati del mondo, come te. Travel Design Studio, una squadra di costruttori di viaggi che trasforma la propria passione nel viaggio dei tuoi sogni. Il 2025 sarà l'anno del Giappone con l'Expo Mondiale di Osaka. Vivilo al 100% in viaggio con Travel Design Studio. Vieni a trovarci sabato 16 e domenica 17 novembre al Festival Giapponese alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Scopri tutto su traveldesignstudio.com.
Contro Radio.
Buongiorno a tutti. Per la questione di via Santa Reparata, se non vengono ritirati i rifiusi è perché ci sono macchine parcheggiate in curva e il camion non può passare, il camion di Alia, e quindi non può ritirare i rifiusi.
Grazie, grazie a Giulia, una nostra ascoltatrice, per questo messaggio 342-8104-111 che anticipa quella che è la notizia di cui ci occupiamo, anzi la strada di cui ci occupiamo quest'oggi con Controradio in esterna, via Santa Reparata, una strada nel caos. Abbiamo annunciato che saremo andati a vedere cosa succede, anche sentendo il parere di alcuni residenti della strada. Ebbene, c'è per noi Raffaele Palumbo, a cui diamo la linea.
Cielo coperto, temperatura sotto i 10 gradi, via Santa Reparata sembra una strada relativamente tranquilla. Qui c'è un pezzo di università, in via San Gallo c'è un altro pezzo importante di università, ci sono alcuni depositi di cibo all'ingrosso, sembrerebbe una di quelle strade, come dire, meno interessate dalle questioni di cui ci stiamo tanto occupando in questi mesi, ma in realtà la questione è molto più complessa, perché via di Santa Reparata affaccia su via Guelfa, affaccia sul mercato di San Lorenzo, affaccia su una serie di attività commerciali dove l'overtourism si muove in maniera furibonda, ed è una sorta di discarica per quello che riguarda gli esercizi commerciali e i ristoranti adiacenti, vicini veramente pochissimi metri. Quindi una strada in questo momento abbandonata, con i residenti che provano a far sentire la loro voce. Francesco, buongiorno.
Buongiorno, io che abito qui praticamente sull'angolo fra via Santa Reparata e via Guelfa, mi ritrovo quotidianamente un cumulo di rifiuti che vengono abbandonati al di fuori dei cassonetti che poco intelligentemente sono stati posizionati proprio di fronte al portone di casa mia. In alcune situazioni non sono riuscito a uscire se non saltando sopra i rifiuti. Una situazione veramente intollerabile che si protrae da molti mesi, almeno da un anno, da quando i cassonetti sono stati posizionati qui, tolti da via Guelfa, dove fra l'altro si trovavano di fronte a un muro dove non c'è un portone, e quindi, sebbene fossero comunque insomma abbastanza una schifezza, almeno non erano davanti a un portone di casa.
Tra le altre cose, questa è una strada, come dicevo prima, apparentemente tranquilla, ma vediamo passare tante persone con trolley, perché è una di quelle strade dove ci sono tanti Airbnb e similari. Gianni, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sì, tra l'altro, oltre a queste cose qui, c'è, cioè, che, come è chiaro, il sudicio fa sudicio. Siccome ci sono anche una serie di edifici non abbandonati, perché Sant'Orsola non è abbandonato, ma deve, da come minimo, è non presidiato, anche se dopo un anno dalla firma della convenzione con i francesi non si è visto nessuno, e penso nessuno verrà. Questo abbandono fa sì che ci siano anche attività non esattamente lecite, per usare un eufemismo, e sicuramente questo deposito di immondizia fuori dai cassonetti permette di nascondere abbastanza bene le attività illecite. Anche quelle ci sono, ma si scrive all'ARL, si scrive all'assessorato all'ambiente, che poi di fatto è il nostro referente, non è Aria, è l'assessorato all'ambiente, perché a lui paghiamo la tariffa, e poi lui decida di affidarsi ad Aria, è un problema suo, ma nessuno risponde, come sempre, voglio dire.
Francesco con sua moglie abita all'angolo con via Guelfa, e si è ritrovato con l'organico davanti al portone di casa. Posso chiederle, nell'anonimato, senza aver detto il cognome, lei di tari quanto paga all'anno?
Pago 464,60.
No, no, come? Interessante. Lei deve andare via perché deve lavorare.
Sì, di generi alimentari. Noi ne paghiamo molto di più di Aria, migliaia di euro l'anno. Ci hanno fatto anche una multa di 250 euro perché c'era una cosa di plastica messa male in un cassonetto. E poi assistiamo a questo scempio tutti i giorni. Abbiamo massacrato di segnalazione e siamo riusciti a farle cambiare, perché prima c'era addirittura escrementi secchi attaccati sopra, almeno li hanno messi puliti, ma non so, sarà incivile pure la gente che sta qui intorno, perché se non la butti fuori non ce la ritrovi fuori, su questo non c'è il dubbio. Però mi sembra che nemmeno li vuotino tutti i giorni, non è possibile, siano sempre pieni così.
Non posso assicurare, io che ho la camera sopra, ieri mattina l'hanno vuotati ed è una settimana che non li vuotavano. Stamattina non sono passati, io lo sento benissimo, quindi a me non me la racconto.
Fino a uno all'altro, esatto, e li hanno vuotati, ma non succede tutti i giorni. Poi c'è questa cosa che devono cambiare il senso di marcia, dice che quando ricambiano il senso di marcia li tolgono. Per questo dice, non rompete troppo le scatole, perché li stiamo per levare.
C'è un cartello che scrive che il senso di marcia doveva cambiare dall'11 ottobre. Siamo, mi pare, al...
No, non è cambiato, cassonetti
sì.
Sono ancora.
Qui c'è diversi cartelli
messi a caso così.
Come dice un mio amico, quando hanno un cartello in più loro lo piazzano.
In Santa Reparata. Ma la lascio andare via, ma Santa Reparata è solo questo?
No, non solo perché l'altra parte sembra di essere a Beverly Hills dopo via 27 aprile. Di qua tutto quello che succede va bene. Hanno tolto gli spacciatori sull'angolo, forse perché hanno rifatto il palazzo di Sant'Orsola e gli hanno detto levateceli di qui, ma per il resto...
Raffaele, ho una curiosità, se puoi condividerla con i tuoi ospiti, ma hanno risentito tutto questo, risente dei lavori in via Cavour e in piazza San Marco rispetto alla tranvia? Cioè c'è stato un cambiamento anche in concomitanza?
Cambiamento del senso è stato fatto perché facevano i lavori in via Guelfa, li hanno finiti e non l'hanno risistemato, quindi non c'entra con la tranvia.
Ci hanno detto che questa cosa è provvisoria perché devono fare i cassonetti interrati in via Guelfa di fronte alla Sant'Orsola, solo che sono passati 13-14 mesi e ancora neanche si vede arrivare un muratore che cominci a scavare per fare questi benedetti interrati. E inoltre c'è da dire che dalla fortezza fino a via Cavour, per quanto riguarda via Guelfa, quindi un lunghissimo tratto dalla fortezza fino a via Cavour, non c'è un cassonetto, tutte le immondizie approdano qui e a pochi metri da qui, a 60 metri da qui, ce ne sono alcuni vuoti, sempre su via Santa Reparata, in un tratto di strada dove non ci sono portoni, che quindi sarebbe anche un pochino meno invasivo e impattante.
È passato un signore in questo momento a buttare la spazzatura e ha recuperato da terra delle spazzature così buttate per senso di civiltà. Voi però, come dire, vi salutate tutti tra di voi, vi conoscete, anche una strada un po' vecchio stile da questo punto di vista, o una mia illusione?
No, è vero, è così, perché bene o male, perché cioè, insomma, gente ci sta da tanto qua e quindi ci si conosce.
La strada vi sente molto, buongiorno, lei è?
Io sono un residente qui della zona.
La strada vi sente molto del fatto di essere vicina a posti veramente densi, pieni, il mercato di San Lorenzo, il bazar di San Lorenzo, i luoghi di attrazione turistica.
Sì, purtroppo nella zona ci sono molti ristoranti e locali che quindi producono grandi quantità di immondizia che immancabilmente vengono lasciate all'esterno, purtroppo anche per mancanza di spazi. Qui la cosa ideale per noi sarebbe dei cassonetti interrati come quelli che ci sono più avanti in via Cavour, che hanno una grande capacità e soprattutto nascondono tutta questa sporcizia al loro interno.
Voi qui sentite il tema degli Airbnb, del turismo? Non particolarmente.
No, ci sono, a me non danno noia particolarmente, anche perché gli Airbnb a me danno noia i grossi gruppi di turisti, quelli che arrivano con i pullman, quelli che arrivano dalle navi, per cui non si passa in centro. Gli Airbnb sono rivolti alle coppie, ai singoli, a quattro persone. Danno noia, ma non eccessivamente, insomma, è il turismo migliore che c'è, contrariamente a una vulgata che c'è. Secondo me quello che va agli Airbnb è un turismo migliore. Io lo dico perché quando vado all'estero vado agli Airbnb e ritengo
di essere soprattutto, come dire, la questione riguarda il fatto che arrivano questi grandi pullman che scaricano questi grandi numeri, che si fermano a dormire nei grandi alberghi o fuori città, Montecatini, a Prato, o addirittura dormono direttamente nel pullman perché devono fare Roma, Firenze, Pisa, Venezia in tre giorni e quindi non addirittura nel pullman. Qui il tema del turismo arriva meno.
Sì, diciamo di sì, anche se la zona è comunque di grande passaggio, qui passano tutti i giorni turisti con valigie in su e in giù e non facciamo una bella figura, ecco.
Prima dicevamo, come dire, della questione che riguarda le due via Santa Reparata. Ci sono due vie, abbiamo scoperto il senso, ci sono due via Santa Reparata. Una che arriva fino a un certo punto e un'altra che arriva invece
fino... parte acque, sì. Dalla parte residenziale nobile, che è quella che arriva fino praticamente al 27 aprile, e invece quella qua che è un po' un Bronx, un po' degradata, come si diceva adesso. Purtroppo sì, e l'unica cosa potrebbe essere veramente una sorveglianza, forse, o se non la rimozione iniziale. L'unica soluzione del problema sarebbe rimuovere i cassonetti da qui.
Ecco, scusate Raffaele, ti riprendo un attimo la linea perché così interagiamo anche con chi ci scrive. Alcuni di questi immagino siano residenti o ex residenti, perché ci scrive un ascoltatore: la zona è stata abbandonata dai residenti 20 anni fa a causa degli schiamazzi notturni, dei turisti, dello spaccio, dell'impossibilità di parcheggiare. E poi un ascoltatore si chiede se lì ci sono i cassonetti con la chiavetta, perché questo potrebbe innescare la problematica dei turisti negli Airbnb che poi non sanno dove conferire i rifiuti.
Rispondiamo.
No, i cassonetti non sono con la chiavetta e quindi e si riempiono però talmente velocemente che poi diventano l'approdo di altra pattumiera.
Perché nel centro storico non sono previsti con la chiavetta, diciamo così. Però non c'è stato quest'esodo a cui faceva riferimento il primo messaggio, no? Cioè comunque qui il residente lo vedo in qualche modo, no?
Devo dire di residenti veri di fiorentini ce ne sono molto pochi. Io ho 2 o 3 persone che conosco, ma ci sono case abitate interamente affittate come Airbnb, e noi siamo in un palazzo dove non ci abbiamo nessuno, sono solo affitti di studenti e poi insomma,
cioè siete gli unici inquilini istanziali, diciamo.
Qua siamo gli unici inquilini, sì.
Sono sei appartamenti, 6 unità abitative, siamo gli unici. Sì. Ora sono arrivati forse una coppia che sembra che siano stanziali, però insomma è così. Qui è tutto si sente quasi esclusivamente rumore di trolley e si vedono solo persone con lo smartphone in mano che cercano il posto dove devono alloggiare.
Io sono fortunato perché dove abito io siamo tutti residenti, anche il palazzo davanti sono tutti residenti. Noi resistiamo, vero Mauro?
Sì. Noi
si resiste,
sì.
Non ci scaccia.
Qui purtroppo la questione della chiave secondo noi ha poco senso, perché appunto essendo soprattutto persone di passaggio che lasciano l'immondizia non credo sia la soluzione, perché non avrebbero la chiave.
Raffaele, chissà quanti si ricordano che insomma Controradio ha avuto anche sede in Santa Reparata, il numero 81 mi segnalava ragioniere Crescioli giustamente, anche noi siamo stati residenti.
Bella, eh?
Infatti qui c'è subito dell'ironia, perché il numero 81 è in quella che viene considerata la parte bella,
il salotto
di Santa Reparata, definita appunto la Beverly Hills. In questi giorni è in corso il primo G7 dedicato interamente al turismo e si svolge a Firenze. La cosa voi la guardate con curiosità, con aspettative, con disillusione?
Ma non saprei proprio, vediamo che cosa decidono, se decidono qualcosa. Senz'altro che Firenze sia una meta appetibile, che comunque il turismo sia senz'altro una risorsa per questa città, non c'è dubbio. Certo va governato, perché altrimenti diventa una Disneyland dove gli abitanti non hanno più ruolo, non hanno più una dimensione anche umana, questo senz'altro.
C'è qualche bandiera italiana alle finestre, sembra di essere negli Stati Uniti.
C'è la nazionale che gioca stasera col Belgio, credo sia per questo.
La ringrazio di aver colmato una mia grave lacuna.
Ma io dico sul G7 del turismo, per me mi passa come l'acqua sulla roccia. Però dico, invece di fare nuove iniziative, nuove leggi, come sempre si fa in Italia quando non si vuole risolvere il problema, si fa una legge o si apre un tavolo, applichiamo quelle esistenti, controlliamo se chi fa attività di smercio ai turisti, che siano appartamenti o siano bar o ristoranti, rispettino le leggi, sia le leggi delle altre, sia che paghino le tasse. Utilizziamo le leggi vigenti invece delle solite fughe in avanti per raccontare alla gente che si fa, no? È come la storia delle kickbox, no? Improvvisamente sembra che la colpa sia delle kickbox, a volte in tutti i posti del mondo, voglio dire, se io voglio mettere una kickbox perché invece non mi porto a portare le chiavi dietro quando esco, perché me lo vuoi impedire, voglio dire, e ci sono dei modi ormai informatici per sapere chi entra, voglio dire, quando io vado all'estero, ho prenotato a Parigi e mi chiedono la carta d'identità, tutto da mandare, poi una volta che sono entrato, si è entrato con la Cubox, si è entrato con la persona che mi fa entrare, poi dentro
ci posso mettere tutti quelli che voglio, no? sono tutte novelle che vengono raccontate, voglio dire, no?
Ci sono persone nuove che si aggiungono, forse ascoltandoci, sì, in Italia va molto di moda. Se io passo con l'osso e immaginare una legge nuova senza pensare al fatto che c'è già una legge per non passare con il rosso, per non parlare del fatto che abitare in centro è diventato difficile, ad esempio se io ho una disabilità, mettere un ascensore in un palazzo come quelli che vediamo qui in Santa Reparata è forse anche per alcune leggi comprensibili, giuste, per quanto deve essere ampio il vano dell'ascensore, ma se ho una disabilità qui non ci posso abitare, perché da questo punto di vista il centro è diventato ospitale, per non parlare di, come dire, marciapiedi. Lei è un residente?
Sì, proprio qui nella parte del Bronx ho sentito che sì, ma in realtà io mi trovo bene, chiaramente ci sono dei problemi strutturali del centro, dell'amministrazione, del ritiro dei rifiuti, però devo dire che vorrei anche sapere dai miei concittadini perché hanno votato, perché voglio dire, se qui l'amministrazione resta quella nei secoli e poi la gente si lamenta, poi non riesco a capire questa cosa, io veramente, cioè, se uno vota sempre lo stesso non si può lamentare, questo è il mio parere.
Ma se il fiorentino smette di lamentarsi, smette di essere fiorentino, forse potremmo dire in forma di battuta, naturalmente, no? Da questo punto di vista. 30 secondi per un appello alle istituzioni per questo tratto di via Santa Reparata. Voi cosa vi sentite di chiedere in maniera molto concreta, in maniera molto fattibile?
Che si occupino delle strade che non siano via Cavour, voglio dire, abbiamo speso, ha speso il sindaco 1 milione dei nostri euro per mettere 4 aranci in via Cavour e le strade a 50 metri a via Cavour sono lasciate al buon cuore di chi ci abita o di chi ci passa, ed è una cosa ignobile, verrebbe da pensare, come dicono i maligni, che gli aranci sono stati messi perché sono stati dati dei cambiamenti di destinazione d'uso e stanno costruendo degli alberghi in via Cavour con cambi di destinazione d'uso.
E qui si apre uno scenario di quelli. Voi un'ultima battuta, che vi aspettate?
Ci aspettiamo che relativamente a questo specifico problema vengano rimossi immediatamente questi calzolenti, perché creano una veramente.
Pensavo
una
gli cosa... alberi di arancio, Raffaele, mi ero preoccupato.
No, non vogliono rimuovere gli alberi di arancio.
Mancherebbe altro. Io sto parlando dei cassonetti, sono una cosa veramente vergognosa, e che comunque ci sia un pattugliamento, allora, che venga controllato anche l'inciviltà, perché io se metto il motorino mezzo metro fuori dalle strisce prendo una multa, però le deiezioni dei cani e le schifezze dei cassonetti,
tutto questo passa inosservato. A lei le piacciono gli alberi di arancio? Finalmente qualcuno qui
piacciono gli alberi di arancio. Trovo che via Cavour sia un gioiellino, sembra di essere un posto meraviglioso, e purtroppo però appunto è quella strada, rimane lì, non c'è una cicca in terra, non c'è una non... bellissima, ma è un isolante.
Non dimenticate le strade circostanti, questo è l'appello.
Sì, assolutamente, e soprattutto riguardo questo problema, visto che abbiamo appena ricevuto il saldo della Tari, magari qui bisognerebbe, ecco, sicuramente pulire, perché veramente si rischia di prendere delle malattie, le piattole già ci sono e aspettiamo i topi e tutta la compagnia.
30 secondi, 10 cose da dire.
Sì,
ma sì, l'ultimo commento mio, ma in effetti la parte principale dei disagi sono relativi ai rifiuti, alla raccolta, alle modalità, alla posizione dentro dei cassonetti, quindi è una grande responsabilità di Alia che a sua volta deve rispondere alla sollecitazione del comune, che però non so se effettivamente è sollecitata, perché comunque loro governano per sempre.
E allora noi ci impegniamo, Raffaele, a mandare questo podcast, la registrazione di tutte queste testimonianze all'ufficio stampa di Alia, così da smuovere un po' la situazione anche tramite i nostri microfoni. Lo prendiamo come impegno, lo adottiamo in dillo a Controradio. Raffaele Palumbo, grazie.
alle 9 in punto, grazie alle nostre ospiti, ai nostri ospiti qui da Via Santa Reparata, la parte più in discussione della città, e la linea torna allo studio. Buon ascolto.
Tanti messaggi che nel frattempo sono arrivati, c'è chi ci sottolinea anche delle cose belle da evidenziare e valorizzare nell'area, in quella via, il recovery plan, ovvero il Black History Month, che di fatto è in un campus Santa Reparata International School of Art. E poi c'è chi ci dà informazioni sui rifiuti, a parte che si può lasciare una copia della chiavetta di Alia nella casa affittata ai turisti, basta scaricare l'app e informare. In realtà la spazzatura la buttano in qualunque posto anche i residenti, e insomma vari commenti riguardo al tema rispetto a Santa Reparata e alla problematica maggioritaria particolarmente sentita dagli intervistati, che riguarda appunto la gestione dei rifiuti. Come dicevamo, inoltreremo ad Alia per capire come potranno e quando interverranno. Sono le 9 passate da un minuto, subito dopo la pubblicità torniamo con uno speciale anche in diretta sui nostri canali cross mediali su Controradio TV. Parliamo di OSS Sport, opportunità società. Lo sport non è una gara, un bel progetto davvero che coinvolge tanti giovani anche delle società sportive a partire dal territorio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 20 novembre alle 20:30 per il Festival Cinema e Donne Ingeborg Bachmann, Journey into the Desert di Margaret von Trotta, alla presenza della regista. La storia della relazione sentimentale fra la poetessa, scrittrice e giornalista austriaca Ingeborg Bachmann e lo scrittore Max Frisch. Mercoledì 20 novembre alle 20:30 Ingeborg Bachmann, Journey into the Desert, per Critico per un giorno al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@controradio.it. Rock Contest 2024, in arrivo la quinta selezione con Stato Brado, Leo Noir, Lo Fai Le Fusa, Rosewood, Elena Romano e All the Others. Giovedì 14 novembre al Glue Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy. Retroscena, storie di resistenza e dissidenza nella collezione della Ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museonovecento.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Jesse! Bravo chi ascolta. Bravo. Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo.
Controradio. SOS, progetto di associazione Cocò Spazio Costanza e Headwork per uno sport accessibile e senza stereotipi. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care, grazie al contributo di ActionAid, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
Ben trovati per l'approfondimento di quest'oggi, che è dedicato allo sport, ma non solo. Sapete che noi facciamo dei percorsi anche di conoscenza di quelle che sono attività che possono avvicinare le giovani generazioni al nostro di ascolto, ma alla loro anche di voce. Questo, diciamo, può inserirsi in questo percorso radiofonico e anche sui nostri canali crossmediali. Siamo infatti su Controradio TV, parliamo di SOS, qual è la vittoria? SOS Sport Opportunità Società, un progetto che ci facciamo illustrare dalle nostre ospiti, Michelina Della Porta, Spazio Costanza, ben trovata, buongiorno.
Grazie.
E Maria Bazzani di The Dreamers Academy.
Buongiorno.
Venuta accompagnata dal suo fido assistente Michele, siamo così felici di avere anche lui nei nostri studi, perché ci ascolta e non ci vede. Quanto tempo ha Michele?
11 mesi, va per l'anno.
Va per l'anno, ci sta seguendo, lo vedo molto attento. Allora, dicevamo, Michelina, SOS Sport Opportunità Società, un percorso che si divide in tre fasi, che è già in divenire, che ha visto davvero centinaia di persone coinvolte e anche di soggetti istituzionali.
Sì, grazie innanzitutto per l'opportunità, per essere qui, per divulgare ancora di più quello che abbiamo fatto e che vorremmo ancora fare riguardo allo sport. Noi appunto di Spazio Costanza ci occupiamo da sempre di pari opportunità e di istruzione di qualità, non ci occupiamo di sport, ma ci siamo resi conto, proprio stando a contatto con i giovani, che le società sportive rappresentano un luogo di aggregazione, rappresentano un luogo dove nasce relazione, dove coltivano fiducia, dove crescono a livello personale, e quindi ci siamo chieste, come comunità educante, che cosa possiamo fare per far sì che questi luoghi siano realmente protetti. Lo sport spesso viene menzionato non solo per i meriti che ha, ma anche per quello che accade dietro, no? Abbiamo avuto tantissimi scandali legati alle microaggressioni, alle violenze, a quel mondo che è poco virtuoso per la crescita dei bambini, e quindi volevamo andarlo a scoprire da vicino. Abbiamo cominciato a individuare quelle che potessero essere delle società sportive di rilievo sul territorio, perché avessero già delle buone pratiche all'interno, in grado di rappresentare un luogo sicuro per i bambini, per le bambine, per i ragazzi e per le ragazze. The Dreamers Academy, rappresentata qui da Maria, Centro Storico Le Boschi e Rugby Scandicci, sono state in realtà i cuori, no? Un po' pulsanti di questo lavoro. Quando dicevi centinaia di persone, sì, noi abbiamo incontrato 634 persone, non solo una volta, ma in un percorso di accompagnamento e di crescita, per riuscire a capire proprio dalla voce dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine, che cosa fa bene nello sport, perché lo sport è importante, che cosa possiamo fare noi per migliorare quello che è l'attività sportiva.
Poi torneremo su questa domanda, a cui vogliamo in qualche modo dare delle risposte che ci diano anche il senso di questo progetto. Maria Bazzani, The Dreamers Academy, facciamo anche un breve identikit di questa realtà.
Allora, buongiorno a tutti, io rappresento la The Dreamers Academy, che nasce dal nome dei Dreamers, che era il mio primo gruppo di ballo, che attualmente molti di loro sono docenti all'interno. Noi siamo una realtà di solo hip hop, ci siamo specializzati in quello e formiamo ragazzi che ballano praticamente in quello che è considerabile il circuito più alto, quello della Red Bull, ma anche lavorano comunque e crescono anche nell'ambiente teatrale, quindi abbiamo una duplice visione, perché io venivo sia dall'hip hop che dal teatro, poi con Venti Lucenti, con Manu Lalli, che mi ha cresciuto in modo parallelo, per cui ho messo insieme questi due mondi. E siamo un grande gruppo, veramente una grande famiglia, dove c'è il più piccolo a 4 anni e ragiona tranquillamente con quello di 30, è una bella comunità. Ecco.
Dove avete la vostra sede?
A Bagnaripoli siamo attualmente, cioè siamo tutti di Bagnaripoli, quindi siamo lì, un po' itineranti, perché gli spazi sono il grande problema nel mondo sportivo, uno dei grandi problemi.
Avete vissuto e anche reagito rispetto a questa opportunità? Perché immagino che anche per voi, non solo per i ragazzi e le ragazze che da voi svolgono l'attività della danza, sia stata detta come davvero un'occasione per interrogarsi anche al proprio interno.
Allora, all'inizio c'è stato un attimo di... Allora, io ho conosciuto prima Michele, è stato bellissimo, il primo incontro con lei ho detto... questa cosa vale il viaggio, però obiettivamente quando questi incontri dobbiamo parlare di come si lavora all'interno di un'associazione, noi ci sentivamo già molto avanti, e quando sono arrivati loro abbiamo detto wow, che opportunità, soprattutto di riflessione, di confronto, di apertura dei ragazzi, quello che è uscito fuori fra di loro, la confidenza maggiore che hanno creato nel loro mondo sportivo, di aprirsi non solo come ballerini ma anche come semplici ragazzi, perché prima si parla solo di ballo, invece sono emersi grazie a loro tante comunque criticità anche nel loro mondo scolastico, anche fuori, quindi è stato un progetto che a noi ha dato veramente tanto, ma più di quanto non ci aspettavassimo.
Ecco, naturalmente quando noi adesso parliamo di un'attività non solo di monitoraggio, ma anche di ascolto, di confronto, di condivisione di questo tipo, in una fase, veniamo comunque da un dopo gestione pandemica in cui gli spazi di aggregazione, la presenza fisica, la condivisione, la comunità, le comunità che di solito in una fase di crescita sono fondamentali, sono venute sempre più a mancare. Da qui lo sport, logico, fa bene a tutti, fa bene in ambito sicuramente della salute, ma non solo quella fisica, anche quella psicologica. Cosa rappresenta adesso lo sport? Come avete analizzato voi questo cambio e arricchimento stesso della funzione delle società sportive nel tessuto sociale?
Sì, innanzitutto la cosa che abbiamo notato è che le tre società non hanno sospeso durante la pandemia e quindi hanno cercato tutte le strade alternative che potessero in qualche modo favorire comunque la relazione, quindi si sono messi in gioco nel cambiamento, e questo è stato già una notevole buona pratica che noi abbiamo evidenziato nella scelta delle società sportive che aderissero al progetto. La seconda variabile è un po' quella che ci spiegava Maria, che in realtà quando noi entriamo in alcuni contesti, in specifici contesti, assumiamo il ruolo che quel contesto ci chiede. Quindi a scuola siamo degli studenti, nelle società sportive siamo appunto dei ballerini, dei calciatori o dei giocatori di rugby. All'interno della Caritas o di altri ambienti di volontariato diventiamo appunto volontari attivisti, ma non veniamo mai presi in considerazione come persone nella nostra totalità, e questo è un po' un limite, no? Un limite che ci viene imposto un po' dal sistema, dallo Stato, dal welfare, ma loro hanno bisogno di darci queste etichette per riuscire a rispondere dei diritti. Il nostro merito, forse quello che ci possiamo attribuire, è che noi abbiamo tolto questi cappelli, quindi ci siamo messi alla pari in un circolo di facilitazione e di incontro, quindi il cappello dell'allenatore, dell'allenatrice, quello del genitore o quello dello sportivo che era lì da 10 anni e quello che era appena arrivato, per riuscire a comprendere insieme qual è la dimensione positiva e quali sono i piccoli nodi che dobbiamo riconoscere, altrimenti non possiamo cambiare. Maria prima ha detto una cosa importante: noi credevamo già di essere al top, non perché non lo siamo, però a volte perdiamo lo sguardo neutro quando viviamo le cose, e basta la domanda giusta per riuscire poi a cogliere invece che esistono dei punti di rischio, dei punti di presidio.
Veniamo alle domande, allora, alla domanda più scomoda o comunque che ha portato a interrogarsi in una maniera che forse nessuno di voi, neanche voi promotori, insomma, si aspettava.
La domanda più scomoda, cioè, o meglio, l'evoluzione che c'è stata è quella che partivamo da stereotipi esterni, stereotipi legati dalla società, dal contesto, e ci siamo resi conto che il primo stereotipo di qui questa campagna era quella dello sguardo adulto verso i ragazzi, verso le ragazze, cioè molto spesso era lo sguardo degli adulti, quindi degli allenatori o dei dirigenti delle società sportive o degli stessi familiari, degli stessi adulti, ad essere in qualche modo in disaccordo con quella che era la motivazione prima dei ragazzi. La performance era quella che ha legato da sempre, no? Il mondo degli anni, di quelli nati dai 70 in poi, quindi di noi gente adulta, allo sport, cioè si faceva sport perché si diventava calciatori, si faceva sport per raggiungere la medaglia, si faceva sport. Ci siamo sorpresi quest'anno, no? Durante le Olimpiadi, quando i terzi posti o i secondi posti erano felici di quel raggiungimento del traguardo, e questo perché lo stereotipo ce l'abbiamo noi, perché siamo vincolati a quell'idea di sport performante. I ragazzi hanno completamente sconvolto, i ragazzi e le ragazze hanno partecipato attivamente al disegno della campagna. Qual è la mia vittoria? È stato definito da loro, quindi noi abbiamo semplicemente facilitato l'ascolto e ci hanno detto in maniera molto naturale che la loro vittoria è stare in gruppo, che la loro vittoria è entrare negli spogliatoi e stare bene senza sentirsi in difetto per il proprio corpo o per quello che avviene all'interno degli spogliatoi, che la loro vittoria è avere la stima e la fiducia dell'altra parte o stringere la mano alla squadra avversaria quando finiscono una partita. Allora cambia completamente il punto di vista, quindi sicuramente l'imprevisto è diventato però un risultato vincente.
Maria, voi avevate già il sentore che ci fosse questa questo aspetto rilevante tra i ragazzi e le ragazze, i protagonisti della vostra realtà? Lo avete sostenuto nel vostro percorso sportivo, artistico, oppure è un elemento anche in più che vi arricchisce di presa di coscienza di quello che state facendo, non solo da un punto di vista appunto di disciplina?
Dice a livello di progetto?
Sì.
Ma sicuramente è stato un rafforzativo anche della, io parlo della mia posizione, perché io odio la competizione e sono approdato comunque nella competizione hip hop perché i ragazzi, specialmente nell'aver tenuto botta durante il Covid di non chiudere, seguendo ovviamente tutte le varie regole, insomma, era più facile chiudere baracca e burattino e fare le lezioni online. Noi abbiamo deciso di sperperare totalmente tutte le nostre risorse economiche per tenere il posto aperto, gli affitti aperti, pagare la gente. Quindi i ragazzi hanno fatto un'evoluzione personale in quel periodo veramente alta e quindi i loro risultati erano tantissimi a livello di eventi. Difficile è stato infatti il tenere buoni gli animi alcune volte dei genitori, perché bene o male i ragazzi nel rapporto one by one che io ho con loro, io dico sempre, si parte per le trasferte, per stare bene insieme, perché è figo stare in albergo, perché comunque si possono mangiare le cose tutte insieme, è un momento, si va in pullman, è questa quella che vedo la trasferta. Poi c'è ovviamente andare a fare un risultato, ma quello personale. Se si esce in crew, quindi in gruppo, il risultato è che dopo tanti mesi magari di lavoro coreografico, la coreografia si fa bene. Poi mettetevi in conto che in questo ambiente il livello è alto fra tante scuole con cui noi ci confrontiamo in Italia. Quindi il mondo artistico è un mondo anche personale da un giudizio. Quindi ragazzi, tante volte magari non arriverete nemmeno sul podio perché ci sarà gente che sarà magari più brava di voi, magari è arrivata più di voi a livello emozionale, ma questo non vuol dire che quel settimo, ottavo, nono posto non sia un bel risultato. Quindi io parto con questa premessa. Non è facile tante volte tenere a bada gli animi. I nostri genitori devo dire che sono in gamba, ogni tanto si fanno prendere anche loro dalla foga del non capire un risultato, però devo dire, ecco, non abbiamo i problemi di chi fa il genitore coach. Qualcuno ogni tanto c'è, però con un buon dialogo capisce, ecco. Quindi ci sentiamo in una confusione.
Perché poi alla fine, diciamocelo, Michelina, il lavoro che state facendo e testando è più sugli adulti che sui giovani.
Alla fine sì, ci siamo resi conto che io chiamo le ultime generazioni, soprattutto quelle, noi abbiamo incontrato ragazzi e ragazze, bambini e bambine, perché abbiamo lavorato dai 9 anni in su, e devo dire che ritengo nell'ultimo periodo, lavorando tantissimo con le scuole, te ci hai ospitato per diverse progettualità che noi portiamo avanti come Prime Minister e così via, io li chiamo più che nativi digitali, nativi inclusivi, cioè loro hanno avuto la capacità e forse anche attraverso il Covid o attraverso le classi che abitano, di abbattere gli stereotipi di cui noi invece siamo a volte portatrici o portatori sani, anche questo, no? Riconoscerci che a volte nemmeno sappiamo di agire un pregiudizio o di agire uno stereotipo. Perché? Perché ce l'abbiamo introiettato, perché è così che funzionano, cioè, le cose. Quindi di riflesso assolutamente sì, noi siamo andati a lavorare sul corpo adulto, un po' perché responsabile del benessere psicologico e fisico, cioè ogni persona è responsabile. Abbiamo lavorato tantissimo sulla responsabilità individuale anche dei ragazzi e delle ragazze, individuale in senso, nel senso proprio di conoscere le proprie emozioni e capire se quella cosa mi fa bene, perché se io vado all'interno di quel gruppo e per quanto raggiungo un risultato io in fondo non ci sto bene prima di andare, o in quegli spogliatoi non mi sento bene, forse non è il gruppo per me. Molto spesso quello che accade non è lo sport per me, ma lo sport non è solo la dinamica della pratica, no? Quella tech, quella dell'esercizio pratico, è proprio tutto quello che sento dentro. E spesso si ha paura di dirlo a chi? All'allenatore, all'allenatrice, perché si ha paura di deluderli, si ha paura in qualche modo, o al genitore, perché si ha paura della reazione che il genitore protegge e crea ancora di più, altera ancora di più la dimensione. Noi spessissimo non siamo dei genitori che si occupano soltanto dell'ascolto, no? Dell'accoglienza, dell'abbraccio, basterebbe fermarsi lì.
i genitori elicottero, no, di cui si parla tantissimo, sono quelli che intervengono e quindi vanno a rivendicare spazio, ma non vogliono questo, ce l'hanno detto chiaro, ce l'hanno detto le bambine e i bambini, ce l'hanno detto i ragazzi e le ragazze. Noi vorremmo persone adulte che siano in grado di chiederci come stiamo realmente, di non soffermarsi sul risultato, perché lo facciamo anche a scuola, no? Ci hanno detto, quando torno a casa, come è andato il compito? È la prima domanda, no? Che voto hai preso? Quindi siamo proprio proiettati in questa dimensione della performance. Quindi sì, i genitori è il primo cambiamento, cioè il mondo adulto dovrebbe rimettersi in gioco e ascoltare, dare ancora più spazio a loro, perché sanno benissimo cosa fa bene.
Eh sì, è un elemento questo che ci porta a riflettere in tutte le vesti che abbiamo socialmente come genitori, fratelli, sorelle, compagni, quant'altro. SOS Sport. Sport, opportunità e società. Vedete bene come davvero non si parli solo di sport, ma siano delle riflessioni applicabili in tutti i contesti della nostra quotidianità e siamo però a declinare anche varie fasi di questo progetto che, ricordiamo, dicevamo, il coinvolgimento delle istituzioni, il CONI, ma tante altre che danno sostanza anche ad una rete importante di condivisione con un finanziamento importante che sta attraversando una fase adesso di campagna, di diffusione sul territorio.
Sì, ci troverete appunto, la campagna è sui tram, sui bus, sulla tranvia e all'interno delle società sportive, quindi sono stati creati diversi output per riuscire a renderlo fruibile a tutti, quindi abbiamo creato un manifesto dei diritti per i bambini più piccoli, la campagna è rivolta ad un mondo già più grande, non adulto, perché è una campagna fatta da ragazzi e ragazze per ragazzi per ragazze, ma che vuole arrivare anche al mondo adulto, ma poi esistono altri strumenti, perché le istituzioni per rendere sistemico il processo che abbiamo attivato, cioè non deve essere soltanto legato ad un progetto, ad un'opportunità grandiosa che è quella che ci ha dato ActionAid, Fondazione Realizza il Cambiamento, attraverso i fondi europei, ma deve andare al di là, deve andare a comprendere come tutto questo che abbiamo visto e come il diritto può essere realmente azionabile non per la società che ha goduto del progetto, ma per le società che abitano il nostro territorio. E solo se la politica parla con noi, questo può essere realmente praticabile.
Andando verso la conclusione di questo approfondimento, sto pensando se un ascoltatore o un'ascoltatrice che sia genitore o facente parte di una società sportiva fosse interessato, c'è ancora la possibilità di avere una sorta di kit, di cassetta degli attrezzi che emerge da SOS?
Assolutamente sì, perché il team è stato vario e può essere lo scambio con le società sportive, quindi può essere una peer-to-peer, cioè in contatto quella società sportiva che ha fruito del progetto per saperne di più, per capire attraverso la loro esperienza come ha funzionato, può avvenire attraverso il contatto con noi, Spazio Costanza, sul nostro sito per sapere di più del progetto, per implementare quell'azione all'interno della propria società sportiva o attraverso il contatto con comunque gli enti preposti. Quello che noi non vogliamo è che questo progetto finisca a giugno del prossimo anno, ma sia soltanto l'avvio di considerazioni differenti che hanno fatto sì che le società sportive uscissero dal confine, dalle mura, ma andassero poi ad impattare sui territori che abitano.
E allora continueremo a seguire SOS Sport, qual è la tua vittoria in questo caso, un progetto che riteniamo davvero necessario per tutti e tutte. Ringraziamo le nostre ospiti, Michelina Della Porta di Spazio Costanza e Maria Bazzani con The Dreamers Academy e anche con Michele, che è stato bravissimo, ma non ne dubitavamo, anzi se faceva rumore era ben accetto, perché sono rumori di vita, insomma, certo. Di condivisione. Spaziocostanza.it per tutte le informazioni, ma anche sul nostro sito controradio.it. Grazie per averci seguito.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Yeah.
the cover of a magazine. Yeah, short shorts, sweating beads, stacking up points in my fantasy. Yeah, she's my fantasy. I see her in my dreams. She's my fantasy. She's in it to win it, got eyes on the prize. Beats you to the finish, she's got.
9:25 minuti, andiamo verso la conclusione di questa puntata di Newsline, non prima di aver passato la linea alla nostra Sandra Salvato, che sta seguendo i lavori del G7 del turismo che si è aperto questa mattina ufficialmente a Palazzo Vecchio. Sandra, a te la linea.
Sì, buongiorno Chiara. Allora, in questo cortile del Michelozzo a Palazzo Vecchio sono transitate tutte le delegazioni. Dal ministro ovviamente Santanchè, che ha accolto a sua volta quello del Canada Serrada, il vice ministro Perron, il vice direttore generale del mercato interno, industria e imprenditoria dell'Unione Europea GAMS, e poi ancora il delegato per l'economia e il turismo della Francia Marina Ferrari, e ancora il commissario dell'Agenzia del Turismo del Giappone, il direttore per il Dipartimento della Cultura, dello Sport del Regno Unito, Robert Spectorman Green, e ancora il vice assistente segretario per i viaggi degli Stati Uniti, Alex Lasdri. Insomma, un parterre molto eterogeneo per parlare di cosa. I temi cruciali sul tavolo sono quelli della creazione di opportunità di lavoro, lo sviluppo di competenze professionali per affrontare, così dice Santanchè, le grandi sfide che si presentano anche per le prospettive concrete del futuro dei giovani, specie nelle aree più svantaggiate, temi che plasmeranno il futuro del turismo e delle nostre economie, come è facile intuire, a partire dall'intelligenza artificiale che è stata tra l'altro già discussa ampiamente ieri. Dunque Santanchè prosegue parlando anche di un necessario turismo all'impronta dell'inclusività, della sostenibilità, con politiche attente a portare lo sviluppo in luoghi che non hanno sinora beneficiato di queste opportunità, e quindi sviluppare offerte turistiche sempre più ampie e differenziate, che permettano una distribuzione ordinata, equa dei flussi nello spazio nel corso del tempo, per assicurare poi una crescita e uno sviluppo equilibrato.
Ecco Sandra, distribuzione equa, ordinata, sostenibile, vedremo insomma poi quali saranno le ricette che verranno declinate per tutto esatto. Questo. Grazie a Sandra Salvato, in diretta da Palazzo Vecchio, dai lavori del G7 sul turismo. Risentiremo Sandra Salvato e Domenico Guarino, i nostri inviati al G7 nell'ambito del GR regionale delle 12:45, poi ulteriori interviste e contributi questa sera in Newsline. Nel frattempo leggiamo che c'è stata la prima nevicata di stagione all'Abetone, sull'Appennino Pistoiese, pochi fiocchi ma sufficienti a imbiancare le montagne e le strade della principale stazione sciistica del centro Italia, imbiancata anche la piazza principale del paese. Invece vi segnaliamo davvero in conclusione due appuntamenti imperdibili da non da insegnarsi in agenda, perché uno avviene questa sera, che è la quinta serata di selezione del Rock Contest della 36esima edizione. Queste band emergenti che vengono selezionate per arrivare all'attesa finale del 7 dicembre al Viper Theater, l'appuntamento di stasera al Glu dalle 21:30, e poi la radio aperta, perché sabato si torna con i sabati aperti del Contro Radio Club. È partita ufficialmente la campagna di tesseramento. Mi piace una frase di uno degli spot promozionali di questa campagna, a parte la relazione insomma sentimentale, non è Lucie Contro Radio, ormai è diventato un hashtag, ma anche quello siete felici con Contro Radio, questo abbinamento tra felicità e l'essere ascoltatori legati alla comunità della radio. Secondo me molti di voi lo condividono, anche se non siete sempre d'accordo con noi, ma insomma vi facciamo sicuramente stare meglio. E allora sostenete la vostra radio attraverso la campagna di tesseramento controradioclub.it, fate la tessera, regalatela, rinnovatela e comprate i gadget, acquistate l'imperdibile davvero panettone di Contro Radio, un'edizione limitata, si dice tiratura limitata, come i giornali, sono pochi questi panettoni, speriamo vadano via Come il fumo in vista delle festività, perché in qualche modo non solo è un dolce, un addolcimento della campagna di tesseramento, ma è un modo anche per condividere durante le festività il vostro legame con la vostra radio, legata a sua volta alla comunità e al territorio, come diciamo sempre. E allora noi ci risentiamo nei prossimi spazi informativi dalla redazione. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.